tantissima terra coltivabile, ma poco capitale per farla fruttare. Era un problema endemico nel Veneto di fine Ottocento.
Una sorta di chiave inglese incastrata negli ingranaggi dell'economia rurale.
L'unico modo per garantire un minimo di produttività della terra era sostituire il capitale con il lavoro.
Lo Stato aveva aggiunto benzina sul fuoco.
Una spirale dove la mancanza di capitale causava la frammentazione della terra e a sua volta questa frammentazione impediva ai contadini di crescere e accumulare capitale.
L'altra possibile via d'uscita alla trappola di sottosviluppo poteva essere il mercato.
Centinaia di migliaia di contadini costretti a coltivare solo minuscoli appezzamenti.
La soluzione ai problemi dei contadini veneti, la via d'uscita da questa trappola di sottosviluppo, non poteva venire né dallo Stato né dal settore industriale, ma forse poteva venire dalla finanza. Bank Station Podcast presenta Storie di Finanza Vera, la fondazione della Cassa di Loreggia. Capitolo 2. Il miraggio.
Scommetto che vi state chiedendo cosa che fa un contadino pulcioso come me fuori da una banca in pieno centro a Padova. Ma a questo punto me lo domando anch'io sinceramente. Vara, mi sento proprio un deficiente qua in città con il mio carretto e la mia Isotta. Ora Isotta, va che cavalina vece malandata, che viaggio inutile che ho fatto far. Vabbè dai, aspetta che vi conto tutto dall'inizio. Allora, in pratica, mi son Lele, vengo da un paesino su in campagna e come vi ho detto sono contadino, anche perché cosa c'è da fare in campagna altrimenti. E insomma, l'altro giorno, tornato ai campi, ho pensato, guarda che stanca, che vecchia, che lei è la mesotta. Pora bestia. Gli volerei proprio un cavallo nuovo per lavorare come si deve, un po' più giovane, più forte. Solo che io, da solo, non ho i miei soldi per comprare un altro cavallo. E sta Isotta, beccia come lei, mica me la rottamano. Quindi, cosa ho fatto? Niente. Stamattina presto prendo il carretto, lo leggo bene a Isotta e vengo qui in città a chiedere a scheda alla banca. A casa mi avevano detto, Lele, ti si matta andare in banca, te perdi solo che tempo. Ma io gli ho detto, vabbè, tentando nuoce, che provo. Allora arrivo, entro in banca, e già lì vedo che mi va tutto storto. Oh, cosa devo fare? Si vede lontano un chilometro che sono contadino. E forse si sente anche. Vabbè, insomma, mi siedo, arriva l'impiegato e gli dico tutto. Che sono contadino, che mi serve schè per comprare un cavallo, che l'Isotta l'è vecchia e stanca. Anche l'impiegato mi dice, guarda, mi hai fatto una bella impressione, mi voglio fidare, sto prestito te lo faccio. Scadenza 3 mesi, interesse 10% anno. Allora un po' confuso che dico, a parte che io non so come fa l'interesse a essere annuo con la scadenza 3 mesi. E vabbè, mico i conti non sono mia bravo. Però 10% mi pare un po' altino. A quello prima di me, te credito 5? E poi scadenza 3 mesi no, troppo pochi. Perché prima della raccolta a fine estate non vedo una lira. E siamo a marzo adesso. Se non go che adesso per acciapparmi il cavallo, sta sicuro che non c'è neanche fa 3 mesi. E altro che il 10%. E lui fa, beh, la politica della banca, sa coi contadini, non siamo mai abituati, è un po' rischioso, e mi, e mo, e ma. Sicché io insisto, no? Non avrò mica fatto farci questa strada all'Isotta per niente. E allora mi fa, guarda, in via del tutto eccezionale, perché te mi pare onesto, te posso allungare la scadenza 1 anno. Però ti devo aumentare l'interesse al 15%. perché è un po' più rischioso lasciarti i soldi per un anno che per 3 mesi. A quel punto io penso che sto qua è un ladro usuraio della peggior specie. Ma poi mi trattengo e gli dico, oi, va ben, proviamo. Cosa vado a fare? Sto cavallo mi serve. L'esotta, invece come lei, un'altra stagione, non la dura mia. Allora questo, tutto contento che par che ho fatto fare l'affare della vita, mi dice, oh, perfetto signor Lele. Adesso, per mandare avanti la pratica, mi deve solo dire cosa vuol mettere a garanzia del prestito. Terra? Una casa? Io ci penso un attimo e gli dico, terra non che non mia perché sono in affitto. Casa uguale? Te va bene se mettiamo l'esotta come garanzia? Sperando che tra un mese non tira le cuoie.
Alla fine dello scorso episodio ci eravamo lasciati con una domanda. Ok, né lo Stato italiano né il nascente settore industriale erano in grado di aiutare i contadini veneti di fine Ottocento, affamati di capitale e costretti a lavorare minuscoli fazzoletti di terra per poche lire all'anno. Ma la finanza? Cioè, se il problema dei contadini veneti di fine Ottocento era la mancanza di capitale, non era proprio la finanza la risposta a quel problema? Non è proprio questo il ruolo della finanza, la definizione di finanza? Spostare capitale da chi ne ha in eccesso a chi ne ha bisogno? Mettere denaro nelle mani di chi vuole usarlo per lavorare e per metterlo a frutto? Insomma, detta proprio in termini pratici, se un piccolo imprenditore agricolo aveva bisogno di un paio di buoi o di nuovi attrezzi agricoli, non poteva semplicemente andare in banca a chiedere un prestito? Beh, se avete ascoltato il racconto di Lele e della sua povera cavallina Isotta, vi sarete resi conto che non era così semplice. Un contadino poteva provare ad andare in banca a chiedere un prestito, ma quasi sempre sarebbe tornato a casa a mani vuote. Per capire il perché, proviamo a partire proprio dall'esperienza del nostro Lele. Proviamo a spacchettare il suo racconto, ad analizzarlo in ogni sua piccola parte. Perché magari non ve ne siete accorte, ma nelle sue lamentele apparentemente sconclusionate si nasconde una vera e propria lezione di finanza.
Ripercorrendo il racconto del nostro contadino Lele, possiamo individuare 4 problemi strutturali, 4 ostacoli che rendevano difficile, se non impossibile, per i contadini veneti di fine Ottocento ottenere credito dalle banche. Il primo problema, il più ovvio, era la distanza geografica. Le banche avevano tutte sede nelle grandi città come Padova e Venezia, o al massimo in qualche cittadina come Montebelluna o San Donà di Piave. Insomma, erano lontane da quelle campagne dove vivevano e lavoravano i nostri contadini. Per un contadino come Lele, andare in città per recarsi in banca poteva comportare fare un viaggio lungo e perdere un'intera giornata di lavoro, se non di più, per poi magari tornarsene pure a mani vuote. Insomma, per un contadino, già solo andare in banca era più costoso che per chi viveva in città. Questa distanza geografica tra le banche e i contadini poi causava inevitabilmente anche una distanza culturale. E questo ci porta al secondo problema con cui Lele si è scontrato nella sua disavventura alla banca. Appena entrato l'hanno tutti guardato storto perché si vedeva lontano 1 chilometro che era un contadino pidocchioso. E non è che gli impiegati della banca fossero snob, oddio, forse un po' lo erano. Ma il punto è che le banche non erano proprio abituate ad avere a che fare con i contadini. Tutti i loro impiegati venivano dalle città e soprattutto tutti i loro clienti erano gente di città. Mercanti, artigiani, bottegai. I contadini erano considerati quasi come degli stranieri. Le banche spesso non erano neanche in grado di capire le loro esigenze, i motivi per cui venivano a chiedere dei soldi. E quindi i contadini erano percepiti come clienti meno prevedibili e più rischiosi. Ora, al nostro Lele i soldi servivano per comprarsi un cavallo e lì ancora poteva andare bene. Ma per darvi un'idea, immaginatevi un contadino che entrava in una banca, in città, a chiedere un prestito per comprare uova di bachi da seta. Uova che poi sarebbero diventate dei bruchi lunghi 7-8 cm, che si nutrono esclusivamente di foglie di gelso e che, tempo un mese, avrebbero fatto una metamorfosi e prodotto bozzoli di seta da vendere al mercato. Capirete che per un impiegato di banca che di bachicoltura non ne aveva un'idea ed era abituato ad avere a che fare solo con artigiani e bottegai, era difficile fidarsi e concedere un prestito a questo fantomatico allevatore di bruchi. O anche se si fidava e decideva di concedere il prestito, lo faceva applicando un tasso di interesse molto più alto del normale per proteggersi dai rischi elevati. E questo è proprio quello che è successo al nostro Lele. L'impiegato non ha rifiutato di concedergli un prestito, ma trovandosi davanti un contadino gli ha proposto un interesse del 10%, dopo che al tizio prima di lui, probabilmente un oste della via accanto, aveva offerto il 5%. E poi c'è il terzo problema, quello delle scadenze. Le banche erano abituate a fare prestiti per importi piccoli con scadenze molto ravvicinate, quasi sempre meno di un anno. In questo modo si proteggevano dal rischio di lasciare troppi soldi per troppo tempo a clienti potenzialmente poco affidabili. Queste scadenze brevi però erano un problema enorme per un contadino, perché a differenza di un artigiano o di un commerciante della città, che avevano guadagni stabili di mese in mese, un contadino guadagnava tanti soldi in una sola stagione dell'anno, quella in cui vendeva il raccolto della sua terra, e per il resto dell'anno non guadagnava quasi niente. I guadagni dalla vendita del raccolto dovevano bastare per tutto l'anno successivo. Pensate a Lele che vendeva il raccolto della sua terra tutto in una volta alla fine dell'estate. Come avrebbe potuto ripagare in soli 3 mesi un prestito preso a marzo per investire in un nuovo cavallo, se i guadagni da quell'investimento non sarebbero arrivati prima di 6 mesi? E non erano solo le stagioni il problema. I guadagni di un contadino, a differenza di un artigiano di città, variavano moltissimo anche da un anno all'altro. C'erano anni fortunati, con condizioni climatiche stabili, e anni cattivi, dove la grandine o una malattia delle piante potevano distruggere completamente i raccolti e mandare in fumo il lavoro di un anno intero. In quegli anni un contadino guadagnava poco o nulla e per sopravvivere doveva farsi bastare i risparmi degli anni precedenti. Figuriamoci quindi se era in grado di ripagare un prestito. E infine c'era il colpo di grazia, le garanzie. Se anche un contadino avesse avuto la forza di volontà di farsi la strada per la banca, se anche avesse avuto la fortuna di trovare un impiegato ben disposto che gli offriva un prestito con una scadenza abbastanza lunga e un interesse basso, avrebbe comunque dovuto avere beni sufficienti da mettere a garanzia del prestito. Più alto era il valore di questi beni, e più la banca sarebbe stata propensa a concedere un prestito, perché poi, in caso di mancato pagamento, avrebbe potuto confiscarli e venderli per coprire le perdite. Ma i contadini, nel Veneto di fine Ottocento, i contadini come Lele, quasi sempre non avevano nulla da mettere a garanzia. Il più delle volte nemmeno la terra che lavoravano, perché ce l'avevano soltanto in affitto da un proprietario. Il massimo che potevano offrire, e ovviamente non bastava quasi mai, era qualche attrezzo agricolo arrugginito o un vecchio ronzino malandato. E dai Isotta, non guardarmi così, te l'ha detto pure il tuo padrone.
Nel Veneto di fine Ottocento, la finanza, le banche, non mancavano. Ma per i protagonisti della nostra storia, per quei piccoli imprenditori agricoli affamati di capitale e intrappolati nelle campagne, le banche non erano che un miraggio. Un miraggio in uno sconfinato deserto rurale che visto da lontano poteva anche offrire una promessa di salvezza, ma che poi, appena ci si avvicinava, appena un contadino provava ad andare in banca a chiedere un prestito, svaniva nel nulla. Distanze geografiche, un generale senso di diffidenza e incomprensione, scadenze troppo brevi e richieste di garanzie. Tutto questo rendeva impossibile per i contadini accedere al credito delle banche. Per loro la finanza, come lo Stato e come le industrie, non c'era. Beh, in realtà un tipo di finanza c'era. C'era qualcuno a cui un contadino poteva chiedere i soldi che gli servivano per un investimento. o semplicemente per sopravvivere fino al raccolto successivo. Prestatori informali, usurai che davano soldi in prestito senza fare troppe domande e senza chiedere garanzie, ma che poi chiedevano in cambio interessi esorbitanti, il 50, il 100, a volte anche il 150% del capitale preso in prestito. Questo tipo di finanza informale spesso era l'unica accessibile alla popolazione rurale, l'unica oasi nel deserto. Ma l'acqua di quell'oasi, il capitale che proveniva da strozzini e usurai, era un'acqua avvelenata. I contadini, infatti, tentati da quei prestiti informali così facili da ottenere, si riempivano di debiti verso questi usurai, debiti che poi inevitabilmente non erano in grado di ripagare, visto che ripagarli spesso voleva dire dare indietro più del doppio dei soldi presi in prestito. E allora l'unico modo per estinguere quei debiti era accumularne altri, prendere altri soldi facili in prestito dagli usurai, pagando interessi sempre più alti e sprofondando in una spirale di debiti senza uscita. Una spirale che gli stessi usurai alimentavano in modo subdolo e spregiudicato, sfruttando l'ignoranza e la disperazione dei contadini che bussavano alla loro porta. Spesso, infatti, gli usurai non proponevano ai contadini prestiti veri e propri, con un interesse ben specificato, ma scambi in natura, tipo grano turco in cambio di frumento. Scambi che a un primo sguardo potevano sembrare alla pari o perfino vantaggiosi per il contadino, ma che, viste le differenze di prezzo nei prodotti, di fatto erano dei prestiti con interessi nascosti che potevano superare anche il 50%. Delle vere e proprie truffe. Vi fanno un po' schifo questi usurai, dite la verità. Vi fanno schifo questi strozzini che si arricchivano sulla pelle di contadini disperati. Quei contadini che già avevano tutti i problemi del mondo, costretti a lavorare uno straccio di terra senza le risorse adatte per farla fruttare. Abbandonati alla loro miseria dallo Stato, dalle industrie e dalle banche, e lasciati alla mercé di questi sciacalli senza scrupoli. Ecco, pensate a quanto ribrezzo vi fanno questi usurai. Tenetevi stretto quel pensiero. Adesso, che cosa pensereste invece se vi dicessi che, in un certo senso, è proprio grazie ad un usuraio se il Veneto rurale di fine 800 ha trovato una chance di riscatto? Una via d'uscita dalla sua spirale di miseria? Immagino pensereste che sono completamente impazzito, che questo podcast partito così bene ha perso di ogni credibilità. Ma prima che vi togliate le cuffie vi chiedo, se per caso questa storia fosse vera, se ci fosse anche una minima possibilità, ve la vorreste perdere?
Permettetemi di presentarvi Giuseppe Vollenborg, classe 1807. Di formazione medico, ma non ha mai esercitato la professione. No, Giuseppe aveva trovato un modo molto più redditizio e molto meno faticoso per tirare a campare. Lui le persone non le curava, le spennava. Perché Giuseppe Vollenborg era un usuraio a tempo pieno. Quel cognome, Vollenborg, era quello di una famiglia originaria di Francoforte, in Germania. Era un cognome che da quelle parti aveva un certo peso. I Vollenborg, infatti, avevano un titolo nobiliare e avevano ricoperto anche importanti cariche politiche. Ma nella città di Padova, dove la famiglia si era trasferita a metà del Settecento, quel nome aveva perso ogni prestigio. I Vollenborg erano diventati semplicemente una delle tante famiglie della medio borghesia padovana. O almeno, finché il nostro Giuseppe Vollenborg, grazie alla sua proficua attività da usuraio, non ha fatto fortuna. Eh sì, ci aveva visto lungo ad abbandonare la carriera di medico. Nel Veneto di fine 800, un'economia che, come sappiamo, era prevalentemente agricola, se avevi tanti soldi, ma tanti, che non sapevi più dove metterli, c'era solo una cosa che potevi fare per investirli. Comprare terra. Comprare un sacco di terreni agricoli e affittarli a un sacco di contadini per guadagnare una rendita. Ecco, questo era proprio il caso di Giuseppe Vollenborg, che con i lauti guadagni dall'usura aveva accumulato grandi proprietà terriere nei dintorni di Loreggia, un borgo rurale immerso nella campagna padovana che verso la fine dell'Ottocento contava poco meno di 3.000 abitanti. Tutti i terreni che aveva comprato a Loreggia poi non assicuravano a Giuseppe soltanto grosse rendite. Gli avevano dato prestigio, gli avevano fatto fare una vera e propria scalata sociale. Grazie a lui il nome Vollenburg era tornato a contare. I Vollenburg non erano più semplici borghesotti di città. Erano entrati a far parte dell'elite dei grandi possidenti terrieri ed erano diventati una delle più illustri e rispettate famiglie padovane. Tutto grazie ai soldi dell'usura. Mancava solo una cosa per certificare questo prestigio acquisito, per mettere il sigillo su questa scalata sociale. Una villa. Una grande e sfarzosa residenza estiva, proprio a Loreggia, nel cuore delle grandi proprietà terriere della famiglia Vollenburg. E Giuseppe Vollenburg, a Loreggia, adocchia la villa perfetta. Una villa magnifica con intorno un parco di 65.000 metri quadri. Appartenuta ad un'antica famiglia nobile e caduta in declino e ora pronta ad ospitare una nobiltà nuova, sempre più in ascesa. Così, nel 1870, Villa Polcastro a Loreggia diventa Villa Vollenburg, la residenza estiva di un usuraio che ce l'ha fatta. Incredibile quanto in alto puoi arrivare sulle spalle di contadini disperati.
Ecco, e a questo punto, quando nel 1870 Giuseppe Vollenburg acquista la sua residenza a Loreggia, che entra in scena il vero protagonista della nostra storia. Non è Giuseppe, l'usuraio arrivista che si era comprato terre e ville per giocare a fare il nobile. Quello che davvero riuscirà a dare una chance di riscatto ai nostri contadini e a farli uscire dalla trappola è il figlio di Giuseppe. Già, il figlio di un usuraio. Ma Leone Vollenburg era fatto di tutt'altra pasta rispetto al padre. Leone Vollenburg era nato nel 1859 e quando nel 1870 comincia a trascorrere le estati a Loreggia nella lussuosa villa di campagna del padre, ha solo 11 anni. Qui Leone entra in contatto per la prima volta con la vita rurale del Veneto di fine Ottocento. È questo il punto di svolta della nostra storia. Come abbiamo detto, Loreggia era un piccolo borgo immerso nella campagna. I suoi quasi 3.000 abitanti, neanche a dirlo, erano quasi tutti contadini. Alcuni proprietari di piccoli terreni, la maggioranza piccoli imprenditori agricoli con la terra in affitto da grandi proprietari come i Vollenburg. Ma tutti con in comune i problemi che voi ormai conoscete benissimo. Quella povertà, quella miseria da cui, senza i mezzi economici per aumentare la produttività dei loro terreni, non c'era via d'uscita. Grazie ai lunghi soggiorni estivi nella villa del padre, Leone Vollenburg questi problemi comincia a vederli da vicino. L'abbiamo detto, ha solo 11 anni, ma non è da escludere che già a quell'età abbia iniziato a guardare oltre il grande parco della villa paterna, osservando con attenzione il mondo rurale che lo circondava. Leone Vollenburg, infatti, era dotato di un'intelligenza molto precoce. All'età di 15 anni si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, laureandosi a 19 nel 1878. Una cosa molto strana, allora come oggi. Tutta l'adolescenza di Leone quindi è un pendolo fra gli inverni trascorsi a studiare in città e le estati a Loreggia, in campagna, fra la vita accademica e la vita rurale. Durante i suoi studi a Padova entra in contatto con alcuni tra i maggiori giuristi ed economisti dell'Italia postunitaria. Sotto la loro guida studia accanitamente il problema del sottosviluppo rurale. La povertà contadina, la mancanza di capitale, le difficoltà di accesso al credito e il problema dell'usura. Tutte le cose di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento. Poi però, oltre a studiarla dai banchi dell'Università di Padova, Leone Vollenburg la vita rurale, la vita dei contadini, la conosce da vicino. Perché i soggiorni a Loreggia, nelle campagne del Padovano, non si limita a passarli nella sontuosa residenza del padre, quella villa comprata con i proventi dell'usura. la sua curiosità accademica lo porta ad uscire, a girare per le campagne, a scoprire davvero le condizioni di vita dei contadini di fine Ottocento. Parla con le persone, le ascolta, si interessa alla loro quotidianità, visita le abitazioni contadine in barba al fango e alla puzza di letame. Lui, il figlio di un ricco proprietario terriero. Lui, il figlio di un usuraio che si era arricchito proprio sulla pelle di quei contadini. Per Leone Vollenborg i soggiorni a Loreggia sono una specie di tirocinio formativo, una cartina da tornasole per i suoi studi all'università, una conferma dei problemi di sottosviluppo e mancanza di capitale di cui aveva sentito parlare i suoi mentori a Padova. Ma Leone Vollenborg a Loreggia non trova solo una conferma, comincia a scoprire anche qualcosa in più. Comincia a vedere i contadini veneti, i contadini di Loreggia, non più come una massa indistinta, uno strato sociale uniforme che ha bisogno dell'aiuto di politici, industriali e grandi intellettuali. Leone, oltre ai problemi, inizia a scoprire quei tratti, quelle peculiarità che conosciamo anche noi nei veneti di oggi, i discendenti di quei contadini. Leone Vollenborg vede il loro attaccamento alla loro terra, vede il dramma di una famiglia che quella terra, la sua Loreggia, la deve lasciare per emigrare altrove, perché non ce la fa più. Vede la loro tenacia e la loro dedizione al lavoro, nonostante quel lavoro basti a malapena sfamare le loro famiglie. E soprattutto, Leone Vollenborg vede il senso di appartenenza, di coesione dei contadini veneti. Quella voglia di aiutarsi l'un l'altro all'interno delle comunità rurali, forse animata dalla consapevolezza che da fuori non sarebbe arrivato nessun aiuto. Unendo ai suoi studi universitari la sua esperienza nelle campagne di Loreggia, Leone Vollenborg comincia a capire una cosa. Tutti i politici e gli intellettuali che avevano studiato questi problemi avevano sempre fatto un errore. Avevano sempre dato per scontato che la soluzione ai problemi delle campagne venete dovesse venire da fuori, dallo Stato, dalle industrie o dalle banche delle città. Ma era proprio quello il problema. La soluzione non doveva venire da fuori. La soluzione doveva venire da dentro.